Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Siglato un accordo Svizzera-Cina nel quadro della nuova via della seta, Willy Maurer giustifica da Pechino l'adesione svizzera. La Spagna ha i nuovi equilibri dopo il voto di ieri nel centrodestra. Ciudadanos vuole la leadership, a sinistra i socialisti cercano alleati. Su 8 milioni di specie, uno è a rischio. La biodiversità al centro di una conferenza a partire da oggi a Parigi. Sentiremo il capo delegazione svizzero. Parleremo infine di fiscalità, del progetto di riforma associato al finanziamento della VS al voto il 19 maggio e di nuove proposte per la tassazione delle coppie sposate. Non capisco i timori. La nuova via della seta cinese è un grande progetto che prende il via e la Svizzera vuole parteciparvi. Lo ha detto il presidente della Confederazione Willy Maurer, che oggi a Pechino, insieme al presidente cinese Xi Jinping, ha firmato un memorandum d'intesa incentrato su finanza e economia nel quadro dell'iniziativa infrastrutturale cinese. Alessia Fontana.
La Belt and Road Initiative, il gigantesco obiettivo infrastrutturale iniziato dalla Cina per collegare ad Asia ed Europa, non fa paura alla Confederazione, che con Willy Maurer ha siglato un documento per ampliare la collaborazione. Una serie di principi condivisi determinerà gli impegni elvetici e cinesi nei vari progetti. Capitale privato per progetti privati e trasparenza sono alcuni di questi. Per le imprese svizzere è garanzia di un quadro giuridico sicuro. È un processo che inizia e che vuole migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che coinvolge. Non c'è da averne paura, ha dichiarato oggi Maurer. Il partenariato con Pechino assicura conoscenze e know-how elvetici. In Europa ci sono però anche voci che invitano alla cautela dopo gli entusiasmi dell'Italia e poi i timori di un controllo cinese dei suoi porti. Per la Svizzera non ci sono benefici diretti, ammette Maurer, che sottolinea piuttosto il carattere umanitario della partecipazione elvetica. Nella nuova via della seta la Confederazione non investe finanziariamente, eventuali vantaggi economici si misureranno fra decenni.
La Spagna alla ricerca di nuovi equilibri dopo le elezioni di ieri a destra, dove il Partito Popolare ha incassato una pesante sconfitta ed è incalzato dal nuovo partito di centrodestra Ciudadanos, che ne mette in discussione la leadership, e a sinistra con i socialisti, che dovranno inventarsi una maggioranza per rimanere al governo. Gli aggiornamenti da Madrid con Mariangela Paone.
Dopo le prime reazioni sull'onda emotiva dei risultati del voto di ieri, nello scacchiere politico spagnolo cominciano le prime mosse. Il Partito Socialista, indubbio vincitore delle elezioni, accarezza l'idea di governare da solo, con l'appoggio esterno di Podemos e altri partiti minori, in una riedizione di questi ultimi 10 mesi alla guida dell'esecutivo. Sembra invece scartata qualsiasi ipotesi di un'alleanza con i centristi di Ciudadanos. La direzione del partito di Albert Rivera questa mattina ha ribadito che manterranno la posizione avuta durante la campagna elettorale, con la chiusura a qualsiasi patto con il PSOE. L'ambizione di Ciudadanos, che è arrivato a una manciata di voti dal PP, è di rappresentare l'opposizione di fatto in Parlamento, mentre i conservatori saranno impegnati in una lunga traversata nel deserto dopo aver ottenuto un risultato disastroso, passando da 137 a 66 seggi. Il Parlamento si costituirà il prossimo 21 maggio, ma i giochi veri per la formazione del governo si apriranno solo una settimana dopo, quando si conosceranno i risultati delle elezioni europee e amministrative, il 26 maggio. A partire da allora si capirà se Sanchez potrà superare facilmente la mozione di investitura anche senza l'appoggio degli indipendentisti catalani, per poter avere un nuovo governo in carica a metà giugno.
Intanto, proprio in vista delle elezioni europee, l'ex presidente della regione catalana Carles Puigdemont ha fatto sapere oggi che non potrà candidarsi. La commissione elettorale spagnola lo ha vietato, a lui e altri 2 esponenti indipendentisti, anch'essi in esilio. In India si continua a votare una lunga, lunghissima procedura, quella prevista per le elezioni legislative, oltre un mese, in un paese continente di oltre 1 miliardo di abitanti. Oggi è toccato alla regione di Mumbai il polo finanziario. Da Nuova Delhi, Rita Cenni.
Una passerella di VIP oggi a Mumbai per la quarta giornata di voto delle elezioni indiane. Milionari, celebrità, imprenditori, tutti a fare a gara per mostrare l'indice macchiato d'inchiostro. Maximum City è andata ai seggi con il termometro inchiodato sui 30, mentre la borsa e le aziende restavano chiuse per facilitare il voto. Tuttavia, alla fine della giornata, l'afflusso è stato più basso che in altre zone. La posta in gioco era decisamente alta. Nel 2014, infatti, dei 72 seggi in ballo oggi, Modi ne aveva conquistati ben 56. Ma l'elemento che rende interessante la giornata è che nei 9 stati in cui si votava, la sfida non è più una gara a due tra partito di governo e congresso, ma a 3. Le opposizioni, che recentemente si erano coalizzate in numerose iniziative, non hanno saputo o voluto riunirsi. E così, a sfidare Modi, oltre a Gandhi, ci sono partiti solo locali, ma molto forti nei rispettivi bastioni. Nel Maharashtra, lo stato di cui Mumbai è capitale, c'è l'MNS di Thackeray, che contesta il governo addirittura da destra. A Calcutta regna il Trinamool Congress di Mamata Banerjee. Nell'Uttar Pradesh, chiave per la sua grandezza, c'è il potente raggruppamento dei Dalit, le caste inferiori, alleati dei musulmani. La gara indiana, insomma, da oggi è a 3.
Nel Mozambico è salito a 38 il numero dei morti provocati dal nuovo ciclone Kenneth, che la settimana scorsa ha spazzato al nord del paese dopo che Idai aveva devastato la regione centrale il mese scorso, provocando 1 migliaio di vittime. Le forti precipitazioni stanno causando ora nuove inondazioni e ostacolano le operazioni di soccorso. Le previsioni non indicano purtroppo miglioramenti. Swisscom non intende ridurre le fatture per quell'ultimo miglio di infrastrutture a disposizione anche dei suoi concorrenti. Il numero uno della telecomunicazione ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Federale contro la decisione della Commissione Federale delle Comunicazioni che le impone una riduzione dei costi. Sentiamo Marzio Minoli.
Il cavo che dal domicilio del cliente arriva fino alla centrale più vicina è quello che in gergo si chiama ultimo miglio ed è di proprietà di Swisscom, la quale per legge è tenuta a metterlo a disposizione dei suoi concorrenti Salt e Sunrise. La Comcom, lo scorso mese di febbraio, ha ritenuto eccessivo il prezzo fatto pagare da Swisscom per l'utilizzo di questo cavo e quindi le ha ordinato di abbassare le tariffe tra il 10 e il 25%. Il motivo è semplice. Secondo la Comcom, Swisscom fa pagare basandosi sui costi di una rete fatta di cavi di rame, quando oggi, con la fibra ottica, costerebbe meno. Ed è questo costo che deve essere tenuto in considerazione. Swisscom non è d'accordo con questa visione delle cose e quindi ha interposto ricorso al Tribunale Amministrativo Federale.
La parte approfondimenti ora. La perdita di biodiversità sul nostro pianeta ha raggiunto un livello allarmante. Sulla Terra è iniziata una nuova massiccia estinzione di specie viventi. Ne discutono da oggi a Parigi i delegati di 132 paesi e gli scienziati della piattaforma intergovernativa scientifica e politica sulla biodiversità, denominata IPBES. Esperti che hanno tempo una settimana per adottare un documento che serva da guida per le decisioni politiche, come ci spiega José Romero, capo della delegazione svizzera, intervistato da Mangiula Batia.
Per la prima volta verrà adottato un documento sullo stato della biodiversità a livello mondiale e questo con un consenso scientifico che sarà basato sul contributo di centinaia di scienziati provenienti da tutto il mondo, una conoscenza fondamentale per chi prende le decisioni politiche miranti a frenare la riduzione delle specie.
Il documento scientifico di partenza conta più di 1700 pagine. Il vostro obiettivo è quello di ridurlo ad una trentina. Sappiamo che non è sempre facile mettere d'accordo comunità scientifica e politici. Come procederete?
In effetti gli esperti hanno prodotto un documento molto ampio che hanno già riassunto in una trentina di pagine, denominato Documento per i politici. I delegati governativi lo esamineranno parola per parola, vorranno proporre modifiche, ma gli scienziati faranno sì che queste modifiche permettano di incidere in modo efficace sui fattori che causano la riduzione della biodiversità. Fattori che sono lo sfruttamento dei terreni, l'agricoltura, l'estrazione delle risorse naturali, l'inquinamento, la proliferazione di specie invasive, il cambiamento climatico. Sarà un lavoro impegnativo che richiederà la costruzione di un consenso tra tutti i governi presenti a Parigi.
Il contenuto delle 1700 pagine si conoscerà solo alla fine della settimana, ma sappiamo già qual è lo stato della biodiversità del pianeta. Può ricordarcelo?
Noi conosciamo sulla Terra circa 8 milioni di specie, sia vegetali sia animali. Circa 1 milione di queste sono minacciate di estinzione, una quota altissima, e tra queste gli anfibi sono i più sotto pressione.
Dopo l'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa, la Terra si troverebbe in una nuova fase di estinzione di massa, la sesta. Cosa si intende esattamente?
Nel corso della storia ci sono state apparizioni e sparizioni di specie viventi, ma oggi rispetto al passato è l'azione dell'uomo a provocare l'estinzione delle specie. Non sono cataclismi vulcanici o altri fenomeni naturali, e questo è un fatto del tutto nuovo.
Una situazione très nouvelle.
Quale sarà il contributo della Svizzera in questa riunione?
Noi abbiamo contribuito alla stesura del rapporto originale, che è basato su 4 relazioni regionali. Abbiamo lavorato a quelle sull'Europa e sull'Asia centrale sotto la guida del professor Markus Fischer dell'Università di Berna. La Svizzera ha quindi già avuto un ruolo importante e si impegnerà per far adottare un documento finale efficace. Si tratta in sostanza di decidere su quali aspetti mettere l'accento. Per esempio, sono più dannose le politiche di sovvenzione o modelli di consumo che sfruttano troppo la natura?
La prossima tappa sarà la conferenza internazionale sulla biodiversità che si terrà in Cina nel 2020, nella quale si cercherà di arrivare ad un accordo internazionale vincolante.
Passiamo ora alle votazioni federali del 19 maggio. Vi proponiamo questa settimana una serie di approfondimenti dedicati ai due temi sui quali saremo chiamati a esprimerci. Iniziamo con la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS. Una riforma complessa, ritenuta da molti cruciale per il futuro del Paese, in particolare per quanto riguarda la fiscalità. Le origini del progetto e le voci di favorevoli e contrari nel servizio da Berna di Mattia Serena.
È il 12 febbraio del 2017. Il presidente del Partito Socialista Christian Levrat festeggia la tournée di Berna il chiaro no dei cittadini alla riforma fiscale delle imprese 3. Ueli Maurer prende atto della sconfitta e promette una nuova riforma in tempi brevi. La Svizzera ha infatti una promessa da mantenere: eliminare i privilegi fiscali non più accettati a livello internazionale. Pochi mesi dopo tocca al suo collega di governo Alain Berset commentare un altro no dei cittadini, quello alla riforma del sistema pensionistico, la cosiddetta previdenza 2020. È dunque da due sconfitte che nasce la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS. In Parlamento l'idea di unire due temi, seppur molto distanti, piace. La parola che si sente più spesso è una.
Un compromissista.
Nous soutenons cette solution de compromis.
Compromesso. Le holding straniere saranno tassate come tutte le altre aziende. Per evitare che se ne vadano, l'idea è di ridurre nei cantoni l'imposizione per tutte le imprese. Quelle che oggi hanno i privilegi fiscali pagheranno quindi di più, tutte le altre di meno. Risultato? Meno entrate per circa 2 miliardi. Questa volta però, a differenza del 2017, le persone fisiche ottengono qualcosa in cambio. La stessa somma viene infatti destinata all'AVS. PLR, PPD e associazioni economiche ci stanno, il direttore dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, Hans-Ulrich Bigler. Abbiamo tenuto conto delle critiche del risultato dell'altra votazione. Sono state ad esempio ridotte alcune deduzioni. In generale il progetto è stato alleggerito, ma va nella direzione giusta e ci fa restare fiscalmente attrattivi sul piano internazionale. E anche il Partito Socialista ci sta, la consigliera nazionale Ada Marra.
Certo, in un certo senso alcune aziende guadagneranno, ma per la prima volta guadagneranno anche tutte le persone, tutta la popolazione in Svizzera attraverso questi 2 miliardi che dovranno essere versati al fondo dell'AVS.
Non la pensano così i Verdi e alcune organizzazioni di sinistra. Matteo Pronzini del Movimento per il Socialismo.
Perché è la fotocopia di una riforma, la riforma fiscale 3 delle imprese che abbiamo già combattuto e vinto. Per quanto riguarda l'AVS, il problema è che anche con questa riforma non vi sarà nessun aumento delle rendite per i pensionati.
Le aziende che oggi sono tassate normalmente pagheranno 4 miliardi e mezzo di franchi in meno di imposte. Ciò avrà gravi conseguenze per le finanze di cantoni e comuni e sui servizi pubblici, aggiunge la presidente dei Verdi, Regula Riz. Questa è una valutazione a corto termine. La riforma fiscale porterà in futuro più entrate rispetto a non fare nulla, replica il ministro delle finanze Ueli Maurer. Altra critica, proveniente soprattutto dai giovani, il fatto di aver unito due temi, fiscalità e AVS, che non hanno nulla a che vedere uno con l'altro, mossa poco democratica o esempio di grande compromesso svizzero. Accettare una parte e non l'altra del progetto è impossibile. La domanda alla quale i cittadini devono rispondere è una sola: prendere o lasciare. In gioco le due riforme più importanti della legislatura.
E rimaniamo in tema di fiscalità con la penalizzazione delle coppie sposate rispetto ai concubini. Dopo l'annullamento del voto del 2016 sull'iniziativa PPD in materia e a pochi giorni dalla discussione commissionale sulla soluzione del Consiglio federale, spunta ora una terza proposta sostenuta da associazioni femminili e da Avenir Suisse. È una variante dell'imposizione individuale che favorirebbe il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro. Ce ne parla da Berna Giampaolo Driussi.
L'obiettivo è condiviso da tutti: togliere l'attuale penalizzazione di 450.000 coppie sposate a doppio reddito più altre 250.000 composte di pensionati rispetto ai concubini nel calcolo dell'imposta federale diretta. Sul come non c'è però unità fra questioni di principio, effetti collaterali di una o dell'altra proposta e potenziali miglioramenti su scala più vasta, prendendo insomma due o più piccioni con una fava nell'ambito della revisione della fiscalità di coppie e famiglie. Ancora da decidere il futuro dell'iniziativa PPD, che mantiene l'imposizione congiunta e la cui bocciatura popolare è stata annullata dal Tribunale federale, il governo propone un sistema pragmatico: eseguire due calcoli diversi per la stessa coppia, in modo congiunto e come se fossero concubini, per poi applicare il risultato più vantaggioso. Fra poco ne discuterà una commissione parlamentare. Marco Salvi, del laboratorio di idee di orientamento liberale Avenir Suisse, la vede così.
Va nella buona direzione. Noi pensiamo bisogna andare ancora più in là, verso un'imposizione individuale, perché non è più attuale avere un'imposizione che dipende dallo stato civile. Si tratta di aggiornare in senso sociale il nostro codice fiscale.
Questo ulteriore passo consiste in un modello presentato oggi a Berna insieme con uno studio economico comparativo che ne attesta i vantaggi, compresa l'abolizione della penalizzazione delle coppie sposate. Piccola variante dell'imposizione individuale, avrebbe un punto particolarmente forte: l'incentivo per le donne in coppia con figli a riprendere il lavoro. Ancora Salvi.
Permetterebbe alle persone che hanno il secondo reddito, diciamo, all'interno della famiglia, di lavorare di più perché avrebbero un'imposizione inferiore rispetto a quello che abbiamo oggi.
I risparmi fiscali su un doppio reddito si conterrebbero nell'ordine di centinaia o di qualche migliaio di franchi. Fino a 60.000 i nuovi impieghi potenziali. Ecco perché anche Allianz F, che raggruppa le associazioni femminili svizzere, sostiene questo modello. La co-presidente Katrin Berci, parlamentare verde liberale.
Was der Bundesrat vorschlägt, ist kein sehr intelligentes Steuermodell. Quanto propone il governo non è un modello molto intelligente. Lo studio dimostra che verrebbero introdotte riduzioni fiscali con un relativo calo delle entrate e senza incentivi all'occupazione. Se vogliamo cambiare il sistema, allora è meglio sfruttare il potenziale lavorativo esistente con benefici per tutti.
Più donne al lavoro significa però anche spendere di più per la custodia dei figli, aspetto su cui oggi non si è entrati nel merito. Questo sistema penalizzerebbe inoltre fiscalmente chi vuole mantenere un modello di famiglia classico, con la madre, mamma a tempo pieno. Volendo politicamente si potrebbe intervenire anche su questo aspetto, la replica di Katrin Berci, che brandisce infine la digitalizzazione quale risposta ai timori di eccessive spese amministrative con l'introduzione appunto dell'imposizione individuale. I promotori sperano intanto che anche questo modello venga preso in considerazione dalla politica. Giovedì una prima riunione sul tema della competente commissione del Consiglio degli Stati.
E con le discussioni attorno alla tassazione delle coppie sposate e non, chiudiamo questa edizione. A tutti buona serata.